I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film che è appena uscito nelle sale italiane, Il Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. È un film che è stato presentato con molto successo all'ultimo festival di Berlino, ottenendo tra l'altro il gran premio della giuria. E Wes Anderson ci ha abituato ad essere, con i suoi 8 film, questo è il suo 8° film, ad essere un autore molto riconoscibile per il suo stile assolutamente personale, e anche qui ritroviamo quel modo un po' così fantasioso uno stile quasi visionario, no? Che lui ha un po' in tutti i suoi film. Ma in questo film, che è forse il suo prodotto più maturo fino a questo momento, si può leggere anche una sorta di malinconia, di nostalgia, anzi forse sarebbe la parola più giusta da utilizzare, nascosta dietro il ritmo un po' da screwball comedy che tutto il film possiede. Ho detto screwball comedy, e naturalmente questo è un genere che, come sapete, ebbe la sua massima fioritura negli anni 30, ed è proprio negli anni 30 che gran parte della storia raccontata nel film si svolge. Vi dicevo gran parte, perché in realtà questo sentimento nostalgico del passato appare sin dall'inizio con una serie di passi all'indietro verso un mondo ormai perduto, un mondo tra l'altro di cui immediatamente percepiamo il rimpianto, no? proprio dalla scena iniziale. Il film infatti si apre, vi dicevo, con questi passi all'indietro che cominciano dal presente, quando una ragazza che vediamo camminare lungo una via con un libro in mano si ferma in un cimitero a rendere omaggio alla tomba di uno scrittore. Saltiamo immediatamente indietro al 1985, quando vediamo quello stesso scrittore, che è interpretato da Tom Wilkinson, mentre sta dando una intervista televisiva in cui racconta appunto del lavoro dello scrittore, del fatto di come le storie non sono inventate dagli scrittori, ma vengono quasi portate agli scrittori stessi da parte delle persone che appunto casualmente anche può incontrare. E questa intervista televisiva viene significativamente interrotta dal gioco, dallo scherzo di un nipotino di questo scrittore, proprio a giocare su questi due diversi livelli della serietà e della malinconia e del ricordo del passato, insieme anche del gioco, del divertimento che caratterizza poi tutto quanto il film. Ritroviamo immediatamente, con un ulteriore passo indietro, siamo nel 1968, lo stesso scrittore, questa volta interpretato da Jude Law, essendo ovviamente lo scrittore più giovane, che sta soggiornando al Grand Hotel Budapest, che si trova in una regione ovviamente inesistente, che si chiama Zubrovka, dell'est europeo. E lì incontra il proprietario appunto di questo hotel, Zero Mustafa, che è interpretato da Murray Abraham, il quale durante una cena gli racconta la storia di come è diventato padrone di questo hotel. Un hotel che in questo momento ha tutte le caratteristiche di un albergo in completo disfacimento, con un arredamento arancione e marrone secondo i dettami della moda della fine degli anni 60, con una cavernosa sala da pranzo che presenta tanti tavoli apparecchiati per uno, quindi con sporadici ospiti che preferiscono rimanere nella loro assoluta solitudine. Ebbene, questo atteggiamento, questo prologo, diciamo, alla storia vera e propria, perché nelle parole poi del proprietario Zero Mustafa allo scrittore, quindi questo racconto che il proprietario fa e che ci fa ritornare ancora una volta con un salto ancora indietro, un ulteriore flashback agli anni 30, dove invece si svolge appunto la maggior parte della storia, questo meccanismo di racconto è un meccanismo che è stato molto utilizzato dallo scrittore Stefan Zweig, uno scrittore austriaco vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, morto suicida nel 1942 a Rio de Janeiro, pur di non ritornare nell'Europa nazista. Stefan Zweig è stato spesso ispiratore del cinema, nel senso che diverse sue novelle sono diventate poi dei film. Pensiamo per esempio a Lettera da una sconosciuta di Max Ophüls, un film del 1948, o Alla paura, un film di Roberto Rossellini del 1954, o ancora 24 ore nella vita di una donna, che ha avuto diverse trasposizioni sia televisive che cinematografiche. In tutti questi racconti, in tutti questi romanzi, Stefan Zweig immagina che la storia gli venga raccontata da un ospite, per esempio proprio in 24 ore nella vita di una donna, è l'ospite di un albergo che va a trovare appunto lo scrittore e gli racconta la storia appunto della sua giovinezza. Ebbene, questo meccanismo appunto dello scrittore che diventa una specie di confidente a cui qualcuno racconta la propria storia è proprio quello che viene riutilizzato in questo film, che viene dedicato, lo leggiamo proprio alla fine del film, allo scrittore Stefan Zweig. E non è un caso che l'ultima opera appunto di Zweig fosse The World of Yesterday, cioè il mondo di ieri, quindi appunto che guarda con nostalgia ad un mondo lontano. Parlavamo di stile all'inizio del nostro discorso e naturalmente non poteva smentirsi in Wes Anderson anche il gioco di stile cinematografico con cui racconta questi diversi passi all'indietro. Per ciascuno dei tempi appunto raccontati, quindi il tempo presente, il 1985, il 1968, il 1932, Wes Anderson utilizza una forma di schermo che corrisponde a quella utilizzata dal cinema proprio in quegli anni. E quindi noi in realtà capiamo esattamente in quale momento siamo, proprio perché lo schermo ha le dimensioni che il cinema aveva nell'epoca in cui, di cui il regista ci sta parlando. Protagonista del film è Monsieur Gustave, interpretato da un sublime Ralph Fiennes, che tra l'altro ricorda anche nel modo in cui è stato truccato lo stesso Stefan Zweig, quasi fosse un omaggio appunto allo scrittore che ha ispirato questo film. Monsieur Gustave, che è il concierge di questo grande albergo al momento della sua massima fioritura, un albergo tutto in tinte pastello, di cui Monsieur Gustave è evidentemente il sovrano assoluto. Ha appena assunto un giovane garzone, un giovanissimo garzone, di nome Zero Mustafa, appunto quello che poi lo sappiamo già, avendo visto appunto l'inizio del film, diventerà il proprietario di quell'albergo. E si prende cura di questo ragazzo diventando il suo mentore, anche insegnandogli non soltanto il mestiere, ma anche in qualche modo insegnandogli a vivere. La trama diventa improvvisamente una trama gialla, perché una delle clienti dell'albergo, interpretata da Tilda Swinton, irriconoscibile perché le si attribuiscono molti più anni di quanti non ne abbia effettivamente, muore in circostanze misteriose e lascia in eredità a Monsieur Gustave, per i favori ricevuti durante la permanenza nell'albergo, un preziosissimo dipinto, Il ragazzo con la mela. Questo lascito non viene approvato dal figlio ed erede appunto della ricca signora Dimitri, che è interpretato da Adrien Brody e che ha un terribile killer praticamente alle sue dipendenze, interpretato da William Dafoe. Monsieur Gustave, con l'aiuto di Zero, ruba il dipinto e da questo momento in poi tutto il film si svolge appunto con il ritmo, come vi dicevo, di una screwball comedy, attraverso inseguimenti in treno o in slittino, appunto perché i cattivi recuperino questo prezioso dipinto. Naturalmente tutto finirà bene, almeno apparentemente, perché il film non ci risparmia invece gli epiloghi che nel tempo porteranno invece alla perdita di persone amate, ma soprattutto alla perdita d'un mondo visto con grande nostalgia, con grande malinconia, in questo piccolo capolavoro che Wes Anderson ci ha regalato. Ascoltiamo il trailer del film.
Perché vuoi fare il fattorino d'albergo?
Chi non vorrebbe? Al Gran Budapest, signore. E così ebbe inizio la mia vita. Apprendista fattorino d'albergo sotto il rigido dominio di Monsieur Gustave H. La maggior parte dei più stimati e illustri ospiti veniva per lui.
Ti amo.
Ti amo.
Aveva 84 anni.
Ne ho avute di più vecchie.
Fu anche quando conobbi Agatha.
È incantevole, molto incantevole.
Ti sta corteggiando?
Sì.
Approvo quest'unione.
Divenni il suo pupillo e lui doveva essere il mio consigliere e tutore.
C'è la polizia.
Di che scendo immediatamente. È stata uccisa e lei crede che sia stato io.
Ehi! Fermo!
Sei davvero uno schianto, tesoro. Dico sul serio. Non so quale crema ti abbiano messo giù all'obitorio, ma ne voglio un po' anch'io.
Queste sono le ultime volontà e il testamento di Madame D. A Monsieur Gustave H. lascia il quadro noto come ragazzo con mela.
Wow!
Cosa?
Chi è Gustave H.?
Temo di essere io, caro.
Se vengo a sapere che hai toccato mia madre anche solo con un dito, viva o morta?
Serve un piano per la tua sopravvivenza. Nascondilo. È in codice, avrei bisogno di una lente d'ingrandimento, ma dice come trovare il ragazzo con mela.
Sono una pasticcera, non una ricettatrice, se è questo il termine.
Posti di blocco ogni incrocio per 50 km. Posti di blocco ogni stazione dei treni per 100 km.
Salta su!
Voglio 50 uomini e 10 segugi pronti fra 5 minuti.
Non può arrestarlo solo perché è un odioso immigrato.
Giù le mani dal mio fattorino d'albergo!
Sei mai stato interrogato dalle autorità?
Sì, in un'occasione.
Quale?
Fui torturato dalla milizia ribelle dopo la rivolta nel deserto.
Bene, conosci la procedura, acqua in bocca.
Molto il film Grand Budapest Hotel deve naturalmente al cinema degli anni 30. Pensiamo a Ernst Lubitsch, ad esempio a Scrivimi fermo posta, che viene ambientato proprio nella città di Budapest, rievocata nel titolo di questo film, o ancora A Vogliamo Vivere del 1940, ma insomma comunque ambientato nel 1939 in Polonia. Ma oltre che a questi capolavori di Lubitsch, è evidente anche un riferimento ad un grande film del 1932 di Edmund Goulding dal titolo Grand Hotel. È un film del 1932 che vede come protagonista Greta Garbo in una delle sue più popolari, seppure più brevi, interpretazioni, nei panni della prima ballerina Grusinskaya, la cui paura di fallire, di invecchiare, viene momentaneamente annullata dal fatto che si innamora di un ladro gentiluomo impersonato da John Barrymore. Anche questo probabilmente è un'immagine iconografica a cui Wes Anderson si è ispirato per il suo Monsieur Gustave. La Metro-Goldwyn-Mayer aveva acquistato i diritti cinematografici del romanzo di Vicky Baum, Mansion in Motel, del 1930, cioè gli uomini appunto in un hotel, e l'aveva acquistato per soli $13,500 e aveva fatto fruttare al massimo l'affare appoggiando un allestimento teatrale che si era tenuto a Broadway, a cui venne addebitato e quindi ben presto anche ammortizzato il costo del libro. Il film, vi dicevo, girato nel 1932 da Edmund Goulding, era farcito di star, insaporito da una ricca trama. Fu girato tra il dicembre del 31 e il febbraio del 32 e la prima fu il 12 aprile appunto dello stesso anno. Tempi quindi abbastanza stretti che testimoniano la fantastica efficienza che in quell'epoca la Metro-Goldwyn-Mayer aveva raggiunto. C'era, a dire il vero, qualche difficoltà dovuta soprattutto al gran numero di star impiegate nel film e quindi a chi spettava il primo nome in cartellone tra Greta Garbo e John Crawford, tra i fratelli Lionel e John Barrymore. Tuttavia, nonostante appunto queste piccole difficoltà, Grand Hotel ebbe un grandissimo immediato successo ed è tutt'oggi tra i beni più difesi da quello che vorrebbe essere probabilmente un remake, che sicuramente un giorno verrà fatto. Sebbene il ruolo della Garbo sia abbastanza esiguo e intermittente, lei riesce come al solito a padroneggiarlo meravigliosamente, anche se la sua co-protagonista, cioè John Crawford, nei panni di una stenografa indurita dalla vita sia straordinaria. Se John Crawford diede quindi a questo film un tocco melodrammatico, la Garbo invece diede a questo film la sua magia. È vero che l'idea della Garbo nel ruolo della ballerina non è forse perfettamente congruo, ma quello che la Garbo recita appunto in questo personaggio è quello che lei stessa è, cioè una star. Più che mai, anzi in questo caso la sceneggiatura saccheggiò proprio la vita dell'attrice per condire di accenni autobiografici appunto della diva il personaggio. Per esempio la sentiamo mormorare ad un certo punto del film: non sono mai stata così stanca in vita mia, appunto uno degli atteggiamenti che spesso venivano attribuiti al personaggio Garbo, così come dice la frase che poi rimase in qualche modo emblematica della carriera della stessa Garbo, quel voglio star sola. Come ha scritto una famosa critica newyorkese, Pauline Kael, la stanchezza e la disperazione sembrano autentiche. Se volete vedere che cosa fosse una volta il fascino sullo schermo e che cosa fossero in origine le stelle, questo film è forse il migliore esempio di tutti i tempi. I momenti forse più belli e più toccanti della recitazione della Garbo sono i suoi lunghi monologhi al telefono. Dall'altra parte della linea, sappiamo, c'è John Barrymore, ma non lo si vede mai. L'essere da soli in scena può essere un cibo nutriente per l'ego, ma in verità in queste scene non sentiamo tanto l'egocentrismo della Garbo, bensì il suo straordinario potere di concentrazione, un potere talmente forte che quando, per esempio, dice una battuta impossibile come «le mie perle sono vecchie», riesce a trasformarlo in una metafora di se stessa e della propria vita. Come ben sapete, il personaggio appunto della Garbo, il personaggio che era stato costruito addosso, non le concedeva dei lieti fini, per cui anche in questo film appunto la sua vicenda amorosa non finisce bene. Non vi rivelo come, se avete voglia appunto di vedere o di rivedere il film. La Garbo parte tragicamente inconsapevole appunto di quello che è realmente successo all'uomo che ama, e in questa speranza con la quale lei chiude il film, partendo appunto, come vi dicevo, inconsapevole della sorte dell'uomo, c'è un bagliore di commozione ed eleganza che era proprio appunto del cinema di quegli anni e che è irrimediabilmente perduto e forse nostalgicamente rievocato appunto da film come quello di cui parlavamo prima, Il Gran Budapest Hotel. Ed ora, canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
No kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. Sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I'll get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there. Kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Tell me, why should it be true that I get my kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get my kicks out of you.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.